is a public service announcement. This is only a test. Un minuto dopo le 9, eccoci qua, ben trovati, buona mattinata. Staremo insieme fino alle 9.30 per questa newsline speciale elezioni, tanto va la gatta al lardo. Questo è il titolo che abbiamo dato questa mattina, perché naturalmente c'è un po' da sviscerare quello che è accaduto soprattutto nel centro-sinistra, no? Con Letta che ha provato un equilibrismo nel tenere insieme Calenda con i Verdi, Sinistra Italiana, e poi anche Di Maio. Alla fine il gioco, come sappiamo, è scoppiato, il castello di carte è caduto, e quindi ora si raccolgono i cocci, si cerca di capire quali possono essere le strategie alternative. Peraltro la Toscana diventa un crocevia molto molto interessante, lo vedremo, poi cercheremo di capire quali sono le prospettive anche in funzione di scontri uninominali che si preannunciano in qualche modo epocali, visto i contendenti potrebbero essere appartenuti al medesimo partito fino a qualche anno fa, nemmeno tanto tempo fa, ovvero 5 anni fa, personaggi come Stefania Saccardi piuttosto che Francesco Bonifazi da un lato e dall'altro Federico Gianassi piuttosto che Emiliano Fossi erano tutti all'interno del Partito Democratico. Oggi potrebbero contendersi all'arma bianca dei collegi elettorali molto strategici. Vedremo come cambia anche la mappa degli equilibri del voto in Toscana. Tra pochissimo partiremo con Luigi Caroppo, capocronista della Nazione, poi nella seconda parte avremo Angelo Bonelli, portavoce nazionale dei Verdi Europa. Altre forme di vita nell'universo, altre forme di vita anche nella politica italiana. Il quizzino, non ci eravamo dimenticati. Il numero WhatsApp per rispondere per i vostri commenti: 342-8104-111. Il quizzino, mi raccomando, la regola base del gioco è sempre, gioco in cui naturalmente non si vince nulla se non una citazione finale e un bravo con applausi, che farà anche il nostro Mirko Roppolo, il supplente che è oggi in regia al posto del Ragionier Crescioli. Allora, non googolate, il quizzino è questo: cosa venne definito il patto della crostata? Il patto della crostata lo accennammo qualche giorno fa, parlando appunto di equilibrismi, per l'appunto di altre forme di vita nella politica italiana. Buongiorno a Luigi Caroppo della Nazione, grazie di essere con noi.
Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti.
Come sta andando questa campagna elettorale sul bagnasciuga?
Ma storia incredibile, credo sia la campagna più folle della storia della Repubblicana. È una fiction al momento, perché unioni, divisioni, tradimenti.
Luigi, l'abbiamo perso? Proviamo a recuperare Luigi Caroppo, che probabilmente abbiamo un problema di linea. Allora, oggi i quotidiani sono ancora abbastanza centrati sulla questione del famoso terzo polo, no? Perché ieri ci dovrebbe essere stato un avvicinamento tra Renzi e Calenda. L'accordo viene dato oramai per certo, si sta limando sulla questione dei collegi in particolar modo. Corriere della Sera titola: terzo polo, prove d'intesa, Calenda e Renzi, trattativa sui collegi. Salvini apre a Meloni Premier, questo per non dimenticarci naturalmente che al momento poi la premiership all'interno del centrodestra è uno degli elementi di discussione, in virtù del fatto che il centrodestra sembra essere molto in vantaggio, di fatti lo è nei sondaggi e non solo. Allora Luigi, mi dicevi una questione insomma veramente strana, questa della campagna elettorale sul bagnasciuga, una fiction, no?
Una fiction, no? Tradimenti, unioni. Non si sa alla fine di questa campagna elettorale, queste alleanze che va, che vengono, incontri, ticket, potere rosa, insomma è anche affascinante. Io credo che il problema anche questa volta, ed è ora parlando davvero seriamente, siamo di fronte un'altra volta ad una possibilità di un larghissimo astensionismo che sarebbe una sconfitta per tutti. Poi anche astenersi, non andare a votare, c'è un movimento proprio dell'astensionismo, è una scelta, va rispettata anche questa. Mi sembra che si continui nel tempo a non chiedersi cosa fanno i partiti per avvicinarsi alla popolazione cittadina, agli elettori, e per intercettarli nei loro bisogni, nelle loro esigenze. Sembrano dei discorsi normali, questi sarebbero da fare, ma tutte le volte non vengono fatte. Siamo di fronte anche stavolta ad una serie di promesse, cartelloni enormi anche stavolta lungo le strade, promesse, uno stipendio in più, le pensioni si alzano, poi si va al governo, si formano le maggioranze e queste promesse spesso non vengono mantenute. Allora bisogna chiedersi, tornando all'inizio del piccolo ragionamento che stavo facendo, se vada a votare il 40, il 50%, come abbiamo visto all'ultimo amministrativo, dobbiamo chiederci perché è una sconfitta per tutti. Questo è un dato di fatto già iniziale. Poi certo, sarà effettivamente una campagna elettorale molto molto particolare, perché siamo ad agosto, c'è un mese e mezzo di campagna elettorale.
Siamo ancora, diciamo, nello spogliatoio, no? In questa prima fase umanizziamo un po' la campagna elettorale. Mi spieghi cosa è successo nelle redazioni quando si è saputo che si votava praticamente a settembre, quindi bisogna, immagino, rifare tutti i turni ferie perché bisognava stare sul pezzo. Sono volati improperi, no? Ma sono scarpe o no? Che è successo?
No, sicuramente c'è da riorganizzare tutta una macchina enorme, perché davvero c'è tantissime cose da fare, a partire dall'organizzazione dei collegi. Noi della Nazione tradizionalmente i giorni delle elezioni poi diamo i voti nel dettaglio, collegio per collegio. Quest'anno è una situazione anche molto particolare, perché sono stati ridisegnati tutti i collegi, ci sono anche dei collegi un po' strani con degli allargamenti di province, di sforamenti di province, insomma un mix piuttosto particolare, quindi già quello è un'organizzazione molto particolare. Poi effettivamente sì, il 25 settembre ha fatto saltare un po' tutta l'organizzazione, però insomma secondo me sono momenti da vivere
Ma sì, assolutamente, assolutamente. Sono anche interessanti, no, dal nostro punto di vista. Qual è la cosa che ti ha colpito di più in questo primo frangente, in queste prime tre settimane? Detto che la sovrapposizione col calciomercato mi sembra molto significativa, perché poi davvero qui ci sono persone che cambiano squadra all'improvviso, contratti che sembravano firmati e che poi invece saltano per questioni di ingaggi, tra virgolette, naturalmente stiamo parlando, no? Qual è la cosa che ti porti dietro con diciamo maggiore evidenza di questo primo abbrivio di campagna elettorale?
Ma in questo avvio mi sembra il fatto che non ci siano certezze è la cosa che colpisce di più. Eravamo abituati ad avere comunque delle definizioni di campo dove c'era un centro-sinistra, un centro-destra. Adesso queste situazioni ci sono molto meno, specialmente nel centro-sinistra, questa formazione del grande centro, piccolo centro, medio centro, come lo vogliamo intendere, un centro-destra che appare unito, ma nei fatti secondo me sta molto attaccato un po' con il Bostik per le necessità, con un traino di Fratelli d'Italia enorme, con altri due partiti in difficoltà per motivi diversi, e quindi non ci sono certezze. In questo non esserci certezze, anche l'elettore è molto in difficoltà. Abbiamo visto anche dai sondaggi che c'è una quota di indecisi enorme, quindi è partita così e secondo me andrà avanti così. Ora ci si delineeranno le squadre che scenderanno in campo, perché il 21-22 le liste poi devono essere portate e presentate, e quindi almeno quello ci sarà il quadro delle squadre che entreranno in campo. Quello almeno
quello aiuta, dai, quello aiuta. Poi bisognerà capire appunto se i calciatori, usando la metafora, manterranno le promesse, no? di quello che è il loro curriculum, oppure invece ci saranno delle sorprese. Ma saremo qui a commentarlo anche di nuovo con te, Luigi, quindi metti in agenda un prossimo appuntamento da qui al 25 settembre con Controradio. Buon lavoro a te e ai colleghi della Nazione. Ciao, buona giornata.
Buongiorno a tutti.
Uno, il numero WhatsApp per le vostre considerazioni su questa campagna elettorale, su questo abbrivio di campagna elettorale, ma naturalmente anche per le risposte sul quizzino. Ve lo ripetiamo, cos'era il patto della crostata? Chi parlò di patto della crostata, quando e perché? Naturalmente la domanda non la facciamo al nostro prossimo ospite, perché sarebbe avvantaggiato. Buongiorno Angelo Bonelli, portavoce nazionale Verdi Europa, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Allora, non le chiedo del patto alla crostata, però indubbiamente le chiedo che è successo con Letta, che a due giorni dal insomma, questo evento traumatico che per molti segna definitivamente la sconfitta del centrosinistra. Che è accaduto veramente dal suo punto di vista?
Dal mio punto di vista è accaduto che, adesso non voglio riaprire le polemiche perché ho fatto un fioretto, insomma, è una persona che, devo dire, ha una visione della politica concentrata su se stessa, si chiama Calenda, però prendiamo atto, questo diciamo è un problema del Partito Democratico e del patto che ha fatto con Calenda, che si è dissolto nell'arco di pochissimi giorni. Io però penso che la cosa molto importante è che non penso assolutamente che sia assolutamente perduto, che centrodestra abbia la vittoria in tasca, è che bisogna parlare con gli italiani, perché sono loro che fanno la differenza, e nel momento in cui si riesce a costruire una proposta che parli delle vere emergenze, come ad esempio la grave crisi climatica legata alla crisi energetica che sta facendo esplodere una crisi sociale senza precedenti, pensiamo all'aumento delle bollette energetiche che sono quintuplicate, ebbene io penso che noi possiamo e dobbiamo recuperare questo profondo rapporto con il Paese.
Ecco, a questo proposito, peraltro noi sappiamo che è stato deciso in sede europea un taglio al consumo di gas del 15% dal 1 agosto al 31 marzo 2023, per l'Italia l'obiettivo è più modesto, cioè meno 7%, che però tradotto significa qualcosa come 4 miliardi di metri cubi in meno sui 55 previsti. Tant'è vero, i vari comuni cominciano ad organizzarsi, si sta cercando in vista anche dell'autunno di trovare le soluzioni più confacenti, no? Per evitare che poi la crisi sociale diventi particolarmente drammatica. Da questo punto di vista, uno degli elementi, diciamo, di maggiore discussione anche in questa campagna elettorale e soprattutto in Toscana, è la questione dei rigassificatori. Qual è la vostra posizione in merito?
Ma guardi, entrando nel dettaglio del rigassificatore di Piombino, noi esprimiamo la nostra contrarietà, ma per un semplice motivo che riguarda proprio le leggi, le direttive europee. Realizzare quel rigassificatore, che è una struttura che l'Unione Europea ha definito ad altissimo rischio di incidente rilevante, dentro un porto e quindi dentro di fatto una città, è una follia. Tutti i rigassificatori sono collegati e collocati al largo del mare, proprio per mettere in sicurezza le popolazioni. Non si può mandare all'ammasso il cervello e non fare le cose fatte bene, dando una sicurezza alla popolazione. Dopodiché, vede, le do un dato di cui nessuno parla e lo do, come dire, per la prima volta nella vostra radio, che secondo me farà discutere molto in Italia. Bene, guardi, i primi 6 mesi del 2022... l'Italia, sapete quanto gas ha esportato all'estero, visto che Cingolani e il ministro dello sviluppo Giorgetti parlano, diciamo, di la necessità di risparmiare sul gas? Ecco, nei primi 6 mesi noi abbiamo esportato 2 miliardi di metri cubi di gas. E sapete perché questo accade? Accade perché le società che acquistano il gas all'estero, ancora da Gazprom, fanno enormi profitti rivendendolo all'estero, perché il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam sta raggiungendo quotazioni incredibili. Quindi questo governo in questo momento da un lato dice facciamo le infrastrutture perché ci serve il gas, ma nello stesso tempo fa esportare una quantità enorme di gas all'estero. Ecco, questo è l'elemento di un'assenza di strategia energetica nel nostro paese.
È un dato effettivamente che diciamo in pochi conoscono, grazie ad averlo ribadito, fa impressione, no? Visto che si parla di austerity. Però, tornando alla questione Calenda, personalismi o meno, lei sa che la questione dei rigassificatori era uno dei punti qualificanti all'accordo politico tra PD e Azione. Quindi quello che lei dice rispetto ad esempio al rigassificatore di Piombino evidenzia come un accordo politico che tenesse dentro tutti era abbastanza improbabile su un tema strategico come quello delle politiche energetiche del nostro paese, o no?
No, guardi, tra noi e il Partito Democratico invece sul tema energetico abbiamo sottoscritto un impegno, cioè una visione comune, abbiamo fatto una battaglia comune nel Parlamento.
Beh, però nel
europeo.
Patto con Calenda era nero su bianco che i rigassificatori bisognava farli, no?
Ah, scusi, prego. No, arrivo al dunque, non volevo rispondere alla sua domanda, per carità. Voglio dire che quindi tra noi e il Partito Democratico c'è un punto comune, abbiamo votato insieme al regolamento contro la tassonomia e al piano verde UE, il cosiddetto piano Fit for 55. Il tema dei rigassificatori, noi non abbiamo una contrarietà di per sé ai rigassificatori in questa fase, sappiamo però che deve essere chiaro che è una fase emergenziale legata all'economia di guerra e che quindi devono avere, diciamo, un utilizzo temporaneo del tempo. Quindi da questo punto di vista quello che noi contestiamo non è l'infrastruttura di per sé, ma è la collocazione a Piombino, dove, devo dire, trasversalmente tutti i partiti, compreso il Partito Democratico, fino ad arrivare addirittura a Fratelli d'Italia, il cui sindaco è di Piombino, stanno protestando. Si tratta di una contestazione specifica di una sbagliatissima collocazione.
Ma dove li mettiamo? Perché poi, a quanto mi hanno spiegato, siccome le infrastrutture al sud viaggiano e viaggeranno a pieno carico, stiamo parlando dei gasdotti dall'Azerbaigian e anche dall'Algeria, considerando l'aumento dei flussi su quelle tratte, bisogna farli necessariamente a nord di Roma. E quindi dove li mettiamo?
Guardi, le stavo dicendo prima che in base alla direttiva europea questo tipo di impianti sono impianti che devono essere realizzati di fatto lontano dai centri abitati. Quindi Snam ha tutte le professionalità, i progettisti, la capacità di entrare nel merito, di trovare quella soluzione adeguata. Hanno trovato la soluzione più semplice, perché è più semplice per Snam, ma più, devo dire, preoccupante, con giuste preoccupazioni da parte della popolazione.
Veniamo alla questione politica più generale. Perché in un momento in cui la questione dell'ambiente, la questione del green a livello mondiale è all'ordine del giorno, no? È di grandissima attualità, in Italia, a differenza di altri paesi europei, cito la Germania per dirne uno, un partito verde non è mai riuscito a superare delle percentuali abbastanza, mi permetta, modeste, no? Perché non è riuscita mai ad esprimere un grande appeal elettorale?
Ma guardi, c'è una sostanziale differenza se si analizzano i dati tra il nord e il sud Europa. In nord Europa c'è una sua storia, in Germania che viene da lontana, anche, diciamo, culture e impostazione, maggiore etica della responsabilità. Detto questo, però, voglio dirle che noi stiamo registrando in questi ultimi due anni una crescita incredibile, che devo dire è stata registrata poco dai media nazionali. Ad esempio, si è molto parlato di Calenda, che è sovraesposto perché è stata la mattina alla sera in televisione, non so per quale miracolo divino. Magari c'è anche un miracolo, un qualcosa di più terrestre, più prosastico, però devo dire, guardi, che alle ultime elezioni comunali noi abbiamo preso più consiglieri comunali e più voti, anche ovviamente sia quantitativi che percentuali, dei leader di Azione Calenda. Abbiamo in due anni eletto oltre 200 consiglieri comunali, siamo oltre la percentuale del 4% in quei paesi. Ora stiamo facendo un lavoro di ricucire tutte quelle frammentazioni e siamo convinti che a queste elezioni politiche noi potremo ottenere un risultato estremamente importante che ci avvicina, diciamo, alle percentuali, non che le raggiunge, alle percentuali dei nostri amici verdi in Europa.
Le faccio le ultime tre domande e le chiedo delle risposte spot. Sarà candidato in Toscana?
Io non so nemmeno dove sarò candidato, guardi, questo per me è l'ultimo dei problemi, perché stiamo lavorando. Oggi daremo alla stampa, non mi chieda chi, perché dovremo fare una conferenza stampa, annunceremo due candidature, devo dire, importantissime della società civile, che secondo me darà un grande aiuto non solo alla nostra lista ma a tutta l'alleanza. Per quel mio futuro, insomma, io ho detto che sono assolutamente a disposizione, vedremo dove, ma in questo momento per me è importante riuscire a costruire il meglio possibile per la nostra lista, per questa alleanza e per l'Italia.
La questione della colpa, no? Qualora si verificasse quello che i sondaggi dicono, cioè una grande vittoria del centrodestra, non ha paura che venga additata su di voi, su Sinistra Italiana, la colpa di questa grande sconfitta per aver fatto sfilare il centro e aver fatto costituire questo famigerato terzo polo?
Ma per carità, insomma, non scherziamo, voglio dire, il punto è che nella vita bisogna essere seria. Una persona seria come Mambonino ha detto una cosa chiara, ecco, non mi sostituisco a lei, e i radicali hanno pagato un prezzo duro di una persona che ha dato una parola e dopo tre secondi si è sfilata perché non voleva i verdi e Sinistra Italiana, perché non ci piacciono le nostre idee. Insomma, noi siamo orgogliosi di essere una forza che vuole rappresentare un disagio forte nel paese, di chi oggi vede che la questione climatica non è affrontata, cioè abbiamo temperature torride, la desertificazione che sta mettendo a rischio l'agricoltura, la siccità, le alluvioni che stanno distruggendo contestualmente aree alpine, montane, pensiamo a quello che è accaduto alla Val di Fassa e pensiamo a quello che è accaduto ieri ad Avellino, in Irpinia, con quelle che vengono chiamate bombe d'acqua. Non si può più andare avanti, è necessario prendere politiche rigorose climatiche. Se poi Calenda è uno che vuole dare retta a, come dire, ai negazionisti climatici ed ha posizioni energetiche uguali a quelle della Meloni, si accomodi, ma certamente non siamo noi il problema.
L'ultima domanda, ha capito perché il Fatto Quotidiano ce l'ha tanto con lei?
Ma penso perché da questo punto di vista sono, come dire, onesto sul piano intellettuale riguardo a quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle. Ma siccome sono anche una persona responsabile, ho sempre detto che era utile fare allearsi col Movimento 5 Stelle, però che il Movimento 5 Stelle, ovvero Conte, venga a raccontare la storia che lui è il leader, come dire, dei progressisti e che la vera transizione ecologica è rappresentata da lui, ricordo solo e semplicemente quando lui era al governo con la Lega, ha fatto i decreti Salvini e ha fatto provvedimenti che francamente sono censurabili sul piano ambientale, insomma, forse sicuramente è per questo. Insomma.
Grazie Angelo Bonelli, portavoce nazionale Verde Europa, buona mattinata e buon lavoro a lei.
Grazie.
E allora, avete sentito, no, quello che ha detto Angelo Bonelli? Perché in Italia non c'è una cultura green? In genere le persone gettano spazzatura negli angoli delle strade di campagna e cicche a motore in ogni luogo cittadino, questo ci dice Nico Rosso. Per quanto riguarda il quizzino, ha rivinto Andrea, che oramai sta diventando il campione pluripremiato dei nostri quizzini, perché effettivamente il patto della crostata è... L'espressione fu coniata peraltro da Francesco Cossiga nel settembre 1997 per indicare l'accordo informale sulle riforme costituzionali che fu siglato tra D'Alema, Franco Marini, Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Pensate un po', no? E oggi, come dire, ci si meraviglia ci sarebbe meravigliati dell'eventuale accordo, ne parlavamo anche con Bonelli, tra Verdi, Sinistra Italiana e Calenda. Nel 97 ci fu questo patto non ufficiale, ma Cossiga giura che ci fu, sulla base della crostata, tra D'Alema, Franco Marini, quindi diciamo sinistra, centro, da una parte, dall'altra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, erede veramente allora della tradizione del Movimento Sociale Italiano, nella casa di Gianni Letta, tra il 17 e il 18 giugno, una lunga nottata. La merce di scambio, secondo quello che alcuni dietrologi hanno ricostruito, dovrebbe essere nel do ut des, cioè tu mi dai le riforme costituzionali, io ti do, cosa ti do? Beh, ti do la legge di regolamentazione delle frequenze televisive e per portarla in porto si sarebbe prestato l'allora presidente dell'ottava commissione permanente del Senato Claudio Petruccioli, non calendarizzando l'esame degli articoli del disegno legge 1138 e quindi praticamente mantenendo intatto il predominio del gruppo Mediaset, che invece avrebbe dovuto vendere, qualora la legge fosse stata votata, una delle proprie reti. Capite, insomma, la crostata che importanza ha avuto, più che di crostata era un patto della ribollita, ci dice il messaggio di Alessandro. In realtà, a leggerlo bene, tanto ribollito non fu, per quanto poi, come sappiamo, le riforme della bicamerale non andarono in porto. Anche quello fu una voltafaccia molto interessante su cui ci sarebbe tanto ancora da indagare, ma tanto noi siamo qui a raccontarvi la politica italiana, le elezioni anche domani a partire dalle 9, grazie al supplente Mirko in regia, e rimanete con noi, la grande musica, l'intrattenimento di Controradio. Una buona mattinata da Domenico Guarino.
Stai ascoltando Controradio.